Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
E di nuovo ben trovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze RVS. Un saluto a Claudio Coppini, ancora qui nei nostri studi per condurre questa trasmissione legata all'attualità, come avete sentito dalla sigla. E salutiamo anche l'ospite che abbiamo quest'oggi, Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponneto. Buongiorno, grazie per essere con noi, Salvatore.
Buongiorno a voi.
Roberto, posso dire che aveva ragione lui? Cioè aveva ragione Salvatore Calleri? Lui ha sempre detto: state attenti, non tralasciate la mafia, perché comunque anche la mafia continua il suo diligente lavoro costante. E allora, cosa è successo?
È stato beccato uno dei boss, quindi in questo caso onore a quanti si stanno adoperando per, diciamo, contrastare la mafia anche in un periodo come questo in cui sembra che l'unica cosa che conta sia il Covid. Una cosa un po' che può sconcertare, diciamo, è che se ne parla in prima pagina su Repubblica. A Palermo regna ancora l'ordine pubblico del boss, però c'è una foto di Giuseppe Calvaruso, pedinato e ripreso a Palermo e arrestato, tradito dal pranzo pasquale, come sottolinea il Corriere della Sera. Solo che il Corriere mette questa notizia a pagina 25. E allora io non riesco a capire, chiedo subito a Salvatore Calleri, è una notizia da prima pagina, da foto in prima pagina, come fa Repubblica, o a pagina 25, come fa il Corriere?
Da prima o seconda pagina.
Facci capire quanto è importante questa cattura.
Ah, è importante perché innanzitutto si dimostra che quello che dico da un po' di tempo, no? Che tutte le mafie sono importanti allo stesso modo, che non c'è una classifica, che Cosa Nostra è sempre forte, che questa aveva rapporti a Singapore, quindi immaginiamoci che questa era molto forte, controllava il territorio. Tenete presente che chi aveva fatto una rapina a un negozio alla quale non la poteva fare è stato pestato a sangue. Faccio notare questo particolare, questo significa controllo del territorio. Non si possono fare delle rapine che non sono autorizzate.
Le rapine non autorizzate è il massimo.
È una cosa strana,
ma è realistico.
Infatti è quello che praticamente sottolinea Federico Varese su Repubblica di oggi. È una cosa per lui inquietante, ma non è una novità. Oltre ad assicurare l'ordine interno all'organizzazione, la famiglia assicura l'ordine pubblico. Quando una rivendita di detersivi viene presa di mira da una banda di ladri che commettono due furti nel giro di 5 giorni, i titolari si rivolgono alla famiglia. Giuseppe e i suoi iniziano l'indagine. Il padrone del negozio fornisce tutte le informazioni utili per catturare i ladri, compresi i video delle telecamere esterne al negozio. Nel giro di pochi giorni i colpevoli vengono individuati, pestati a sangue alla presenza del boss e costretti a restituire la refurtiva. Quando un bar decide di ampliare il locale, i titolari chiedono il permesso alla famiglia di Pagliarelli, che innanzitutto si assicura che un panificio poco lontano non abbia nulla da obiettare e poi impone loro di usare un'azienda edile amica. Quando una persona subisce il furto dell'auto, si rivolge alla famiglia, che la recupera rapidamente. La protezione mafiosa, però, dice Federico Varese, non è mai disinteressata, non produce mai un ordine pubblico equo e fondato su un diritto. È sempre un favore, ma esiste. Ecco. E allora lui dice: c'è un'emergenza del territorio, del controllo del territorio, non può essere tutto delegato alla magistratura, se ne deve far carico la politica. Salvatore Calleri, quanto
certo,
c'è di vero?
Però mentre noi abbiamo tutta questa situazione, si pensa di abolire l'ergastolo ostativo e poi di mettere in discussione le normative antimafia. Questa è la risposta che ci viene dalla classe dirigente del paese. Perché siamo al punto più buio? Per questo, mica perché non vengono fatte le indagini o gli arresti, ma perché non c'è la risposta equivalente della classe dirigente.
Allora, c'è un articolo proprio sull'ergastolo ostativo di Giancarlo Caselli, quest'oggi.
Totalmente d'accordo con quell'articolo, totalmente, l'ho già letto.
Allora, vediamo, facciamolo sentire anche i nostri ascoltatori.
Ovviamente.
Almeno una parte, Per inde ac cadaver, così i gesuiti esprimono sottomissione assoluta ai superiori. Questa formula ispira chi dà per scontato che la Corte Costituzionale ammetterà i mafiosi ergastolani che non collaborano con lo Stato al beneficio della liberazione condizionale, scelta che di fatto cancella il cosiddetto ergastolo ostativo. Il pronostico si basa sul fatto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo l'ergastolo ostativo lo ha già demolito con una sentenza del 2019. Ma siamo sicuri, dice Caselli, che la suprema istanza della giurisdizione italiana debba sempre e comunque prestare incondizionato e pedissequo ossequio alla giustizia europea, oppure tale ossequio, pur ammissibile in linea di principio nel quadro di una leale collaborazione con le corti sovranazionali, deve essere calibrato sulla specificità dei casi concreti che la consulta deve volta a volta esaminare? Quando si tratta di questioni legate alla mafia, questa prospettazione è semplicemente razionale e risponde a un elementare principio di realtà, realtà della quale il nostro paese è purtroppo depositario quasi esclusivo, mentre oltre i nostri confini non la si conosce o la si sottovaluta. L'ossessione dei mafiosi per la condizione dei compagni detenuti è storica. Salvatore Riina la esprimeva dicendo che si sarebbe giocato anche i denti pur di ottenere qualcosa. Toccare l'ostatività dell'ergastolo equivale a disincentivare i pentimenti. Riina sarebbe due volte contento. Poi, secondo, l'articolo 27 della Costituzione, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, ha un incontestabile valore di civiltà, ma in concreto può funzionare solo per i condannati che mostrano di volersi reinserire o almeno fanno sperare che prima o poi ci proveranno davvero. Non è assolutamente il caso dei mafiosi irriducibili che non si sono pentiti. Terzo, i mafiosi infatti giurano fedeltà perpetua all'organizzazione. Lo status di uomo d'onore per sempre, la collaborazione con lo Stato è l'unico modo per disertare, lo provano l'esperienza e gli studi sull'identità mafiosa. Quarto, nessun automatismo se la consulta apre, ma un bel azzardo a decidere caso per caso sulla persistenza della pericolosità del mafioso sarebbe pur sempre il giudice di sorveglianza, che però si troverebbe allo sbaraglio. Insomma, manca ogni fattore obiettivo, no? E quinto, agli occhi del mafioso, il giudice che nega un beneficio consentito dalla consulta automaticamente diventa un nemico da eliminare sostanzialmente. Salvatore Calleri.
Detto, sono d'accordo totalmente con questo articolo. Non c'è nulla da aggiungere. È un articolo fatto bene.
Fatto bene, troverà qualche eco, diciamo?
Oppure... Speriamo, noi stiamo lottando, la mobilitazione è permanente. Noi in questo momento siamo in mobilitazione permanente.
Ecco, a proposito di mobilitazione,
perché dopo l'ergastolo ostativo bisognerà difendersi da tutti i resti, lo smantellamento delle norme antimafia.
Il 5 aprile, se non sbaglio, avete come fondazione Caponnetto.
Abbiamo raccolto tantissime testimonianze, c'è un gruppo Facebook molto attivo, abbiamo raccolto una cinquantina di video in cui ci sono molti giornalisti, alcuni magistrati, alcuni politici, molti cittadini, molti familiari.
Chi volesse dare un'occhiata, quindi, dove deve andare? Su internet?
AntoninoCaponnetto.it lo trovate.
Perfetto. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
No, volevo dire, volevo tornare un momento al boss che è stato arrestato, no? Vi rendete conto? Cioè, questo tranquillamente gira libero e va al pranzo di Pasqua, vuol dire che è sicuro del suo territorio, no? E addirittura leggevo che... invece che allo Stato, tante cose, oltre al discorso prima che avete detto, una rapina non si può fare se non è stata autorizzata dalla mafia, ma anche tutto il resto, una necessità di un avvocato, una necessità di lavoro, una qualsiasi necessità in quell'area passa non tanto dallo Stato, dall'istituzione come penseremo, ma passa spesso, Salvatore, ecco, ci spieghi meglio questo fatto.
Ma allora, innanzitutto lui si sente libero. Questo è il primo fatto, no? Primo dato. Lui si sente libero perché è forte in quel territorio. Però è anche vero che è un errore, perché era sotto controllo. Cioè, non è che chi decide di combattere contro la mafia, nonostante siamo nel momento più buio, non la combatte. Le persone che hanno scelto nella vita di combattere contro la mafia, qualunque ruolo essi abbiano, la combattono. Ritorno sul punto per dire... Il problema è che è la classe dirigente di questo paese e in Europa che ha deciso di non combattere la mafia o di non considerare il tema mafia.
Cioè, tu stai dicendo che praticamente la politica in particolare non sta rispondendo...
La classe dirigente, non solo la politica, la classe dirigente. Poi alcuni politici combattono. Oggi ho ritrovato un bellissimo... Quando Caponnetto fece... si arrabbiò molto con il ministro dell'epoca che diceva che si doveva convivere con la mafia nei fatti, eccetera. Caponnetto si arrabbiò come una bestia e fece un appello. E c'era anche la reazione della società a quell'appello, che fu altissima. Oggi anche di buona parte della classe politica. Oggi una parte di quella classe politica ha deciso di non intervenire.
Come mai, secondo te?
Ah, la domanda andrebbe fatta a loro. Il PD per il momento è silente. Voi lo sapete che io non parlo mai dei partiti, ma il silenzio del PD su questa questione a me addolora. Cioè, io ho avuto riscontri positivi da esponenti della Lega e di Fratelli d'Italia.
Sì, sì. Allora, forse un'ultima battuta, però abbiamo veramente 2 minuti di tempo, Salvatore. Abbiamo sentito di questa, come dire, controllo dell'ordine pubblico mafioso che apparentemente può risolvere, una scorciatoia per risolvere tanti problemi, per coloro che ci stanno ascoltando, diciamo, in territori complicati, diciamo così, che non sono solamente a sud. Ecco, perché tu personalmente ti sentiresti di sconsigliare di rivolgersi a una famiglia mafiosa per risolvere i problemi che normalmente dovrebbe risolvere lo Stato, quando lo Stato però purtroppo...
Perché poi si rimane vincolati per sempre alla famiglia mafiosa. È un abbraccio mortale.
Anche chi recupera la macchina rubata, per intenderci?
Ovviamente. Scegli l'altro Stato. Però devo dire che a distanza di anni sono sempre stupito che le persone rimangano stupite di ciò. Noi abbiamo deciso di non controllare il territorio. Voglio dire... Io non rimango più stupito di determinati accadimenti.
Ma lo Stato sa, conosce nomi, cognomi?
Non è semplice, perché poi te sì, puoi anche conoscere, poi devi trovare le prove. Cioè, non è che basta conoscere. Poi devi costruire la prova che regga un giudizio, no?
Certo. Salvatore Calleri, torneremo a parlare di questi argomenti, anche perché sono temi forse di cui non si parla abbastanza. Grazie mille, intanto,
grazie a voi,
al Presidente della Fondazione Antonio Caponnetto. E allora, amici, è arrivato il momento anche di salutarci, di ringraziarvi per l'attenzione, salutare anche Claudio Coppini e a risentirci.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.